Cari ascoltatori, buongiorno. Questo programma è stato registrato prima dell'emergenza Covid-19.
Ci scusiamo se eventualmente nella conversazione dovessero emergere degli aspetti anacronistici.
Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Passa
il tempo. Ok, buongiorno a tutti, ci ritroviamo su Onda Azzurra come al solito questa domenica e oggi siamo molto fortunati di avere con noi un simpaticissimo ospite, però prima volevo dire che vi vogliamo ricordare che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal MECI e dalla società Dante Alighieri di Auckland, per cui grazie come al solito, e anche oggi è un altro programma fatto su Skype, per cui perdonate rumorini eccetera, però so che il nostro ospite vi renderà felice con tutte le informazioni che ha, per cui ci potete perdonare. Ciao Antonella e ciao Carla. Maria Esposito di Melbourne, ciao.
Ciao, buongiorno Carla, buongiorno Antonella e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Azzurra.
Fantastico, senti, grazie tantissimo per averci proprio donato questo tuo tempo prezioso, perché so che ora stanno succedendo tante cose e tu sei molto coinvolto con la Nomit e il tuo giornalismo pure, perché tu scrivi per sia il Globo che la Fiamma, giusto? Che sono due di settimanali che escono a Melbourne e a Sydney, che sono proprio giornali per italiani. Che bello, e beati a voi che li avete, perché noi in Nuova Zelanda non abbiamo questo lusso. Per cui senti, allora, noi ci troviamo in questa fase, Luca, che è molto strana, una fase dove Melbourne si trova nuovamente in lockdown a causa di una seconda ondata di Covid. Da dove cominciare, Luca? Come va? Cosa sta succedendo?
Dunque, no, intanto ti volevo dire che il giornale per cui scrivo, che sono il Globo e la Fiamma, sono due edizioni di uno stesso giornale, appunto uno pubblicato a Sydney e uno pubblicato a Melbourne, il Globo a Melbourne e la Fiamma a Sydney, ed è ormai un'istituzione ormai da 60 anni qui in Australia, ed è il giornale italiano della comunità italiana che appunto ha compiuto 60 anni lo scorso anno. Quindi sì, è un privilegio insomma poter lavorare in un'istituzione ormai della comunità che ha raccontato la comunità per tutti questi anni, e non solo la comunità ha tenuto diciamo un ponte con l'Italia raccontando tutto quello che succede anche in Italia, la politica e in tutto il mondo anche. Per quanto riguarda la nostra situazione qui, insomma sì, in verità quella che sta diciamo avvenendo adesso nel Victoria e in particolare a Melbourne è una vera e propria prima ondata. C'erano stati focolai di marzo, aprile, quando il virus ha colpito maggiormente l'Europa e gli Stati Uniti. Anche qui, come in Nuova Zelanda, c'era stato dei primi focolai, quindi una prima allerta, un primo lockdown, però si può dire che effettivamente la prima vera ondata adesso in questo momento a Melbourne è questa qui, con l'arrivo dell'inverno, e diciamo i numeri sono abbastanza alti. Ieri erano 537 nuovi casi qui a Melbourne e non stanno aumentando in modo esponenziale come è successo in altre parti, però insomma sono numeri abbastanza allarmanti ancora, e sta cercando di tenere sotto controllo la situazione attraverso un lockdown abbastanza stretto. In questi giorni è stato imposto anche l'utilizzo della mascherina obbligatoria anche quando si esce, quindi sempre praticamente, e sì, insomma la situazione è abbastanza allarmante, però insomma si può anche dire che la popolazione sta cercando di tenere sotto controllo quello che sta succedendo. C'è un po' di allarme soprattutto, e preoccupazione c'è per appunto per le case di riposo, quindi le residenze per anziani, come è successo anche d'altronde in Italia, e per gli operatori sanitari all'interno degli ospedali. Insomma, è stato segnalato che ci sono stati diversi casi dagli operatori sanitari. Il governo del Victoria proprio in questi giorni comunque ha spiegato che sono stati richiamati infermieri e medici che erano in pensione, a cui è stato fatto una specie di tirocinio per affrontare appunto il problema e rientrare in servizio nel caso appunto ci siano troppi medici e infermieri che sono colpiti dal virus e devono andare in autoisolamento e non possono più, diciamo, prestare servizio presso gli ospedali. Questa su per giù è la situazione al momento.
Noi l'abbiamo seguita abbastanza, cioè vicinamente, perché c'era tanta gente qui che diceva noi dobbiamo fare come l'Australia, che non sono andati in un lockdown completo come abbiamo fatto noi, e c'era molto, c'era questo discorso abbastanza pesante tra i nostri politici per chi diceva di andare in completo lockdown e chi diceva di fare come l'Australia. E poi per noi è stata una gran sorpresa, perché cioè fino a 2 settimane fa stavamo parlando di questo bubble che si univa con l'Australia, cioè che la Nuova Zelanda e l'Australia si sarebbero aperti i confini l'uno con l'altro, per cui noi prima parlavamo di questa cosa qui e poi tutto a un tratto zac, questa, come hai detto tu, che è proprio una prima onda, non proprio seconda onda, è saltata così, cioè è stata una cosa abbastanza allarmante. Però l'abbiamo visto anche in Europa, e tu sicuramente come giornalista che segui l'Italia avrai visto anche questa seconda onda in Italia, per cui secondo me, cioè tu te l'aspettavi questa cosa che è successo in Victoria?
Seguendo le cose che sono successe in Italia, molto da vicino si capisce un po' meglio, no, di quello che poi è stata l'evoluzione del virus anche lì, di questa epidemia, quindi si capiva quali erano insomma le situazioni più a rischio e si era compreso che comunque con l'arrivo dell'inverno, stando il fatto che il virus comunque era entrato in Australia, come è entrato dappertutto, con l'arrivo dell'inverno ci si aspettava che ci potesse essere una nuova allarme. Certo, quello di Melbourne è particolarmente preoccupante, è stato in queste settimane, e il lockdown in cui adesso è la città è un lockdown molto stretto, più stretto di quello precedente.
Molto stretto?
Voi siete chiusi tutti quanti in casa potete uscire?
Si può uscire per poche ragioni, insomma quelle che erano anche le ragioni in precedenza, quindi giusto per appunto per andare a fare la spesa, c'è questa cosa rispetto all'Italia, si può uscire per camminare, per fare esercizio fisico, questo è consentito, e per l'assistenza appunto, se devi prestare assistenza a qualcuno per motivi di lavoro, però insomma è fortemente consigliato di lavorare da casa, quindi di lavorare chi può, insomma, da remoto.
Ma com'è l'atmosfera con la gente per adesso? Perché l'Australia quest'anno ha subito proprio, è stato un anno proprio veramente pesante, perché ci sono stati gli incendi, disastro, poi l'inizio di questo virus, poi si è calmato, adesso c'è questo boom. La gente, l'animo della gente com'è?
Beh, ovviamente le persone sono comunque abbastanza provate da questa situazione. Devo dire che però, insomma, si seguono. Io, da quella che è la mia percezione, che poi comunque io come tutti gli altri sono a casa da tanto tempo, quindi è difficile anche tastare con mano quello che succede al di fuori, però insomma per quello che riguarda la mia esperienza personale, vedo che le persone comunque sono tutte abbastanza, seguono le indicazioni. Io sono uscito poco fa per fare un po' di spesa e tutti hanno la mascherina, insomma tutti seguono quelle che sono le indicazioni di sicurezza chieste appunto dalle autorità, quindi fondamentalmente si cerca di mantenere un po' di pazienza su queste cose, anche perché è una cosa insomma che è stata richiesta a molti, è richiesta a tutti in tutto il mondo, quindi insomma le cose che sono più allarmanti, cioè le cose che sono più preoccupanti di tutta questa situazione, poi vengono, insomma, sono quelle che non si vedono appunto in superficie, quindi c'è molta preoccupazione per l'aumento dei casi di violenza domestica, come è successo anche in Italia, o per, diciamo, situazioni di isolamento e di solitudine che possono portare, insomma, le persone ad avere dei problemi mentali o comunque a soffrire particolarmente da questo punto di vista. E poi c'è tutto l'aspetto, beh, certamente economico, e quello preoccupante più di tutti è quello dal punto di vista del lavoro, quindi dell'occupazione. Quella è una cosa che preoccupa molto, e qui il governo in particolare ha dato dei sussidi molto, diciamo, efficaci, però non ha contemplato tutti quanti i lavoratori. Per esempio, ci sono milioni di lavoratori, almeno 2 milioni di lavoratori che sono fuori da tutto questo sistema di sussidi, e questi lavoratori sono i lavoratori casual soprattutto, cioè quelli che noi chiamiamo i lavoratori precari, quindi quelli che non hanno un contratto stabile, e tutti i lavoratori temporanei, i migranti temporanei, cioè tutti i lavoratori che hanno visti temporanei, come la maggior parte appunto dei ragazzi italiani che sono venuti in questi anni e che in questi mesi, da quello che noi sappiamo come associazione che sta, diciamo, che lavora proprio con la nuova migrazione e soprattutto lavora appunto per la difesa dei diritti dei lavoratori, sappiamo che molti ragazzi hanno già lasciato l'Australia quando c'è stata l'occasione, tramite i voli che rimanevano attivi sul territorio di collegamento poi con l'Europa. Molti sono andati via, quelli che non sono andati via perché magari hanno una situazione un po' più stabile o risiedono in Australia nonostante i visti temporanei da molto tempo, o gli studenti stanno soffrendo soprattutto per questo secondo lockdown moltissimo, perché dopo il primo lockdown che c'è stato sono stati riaperti, diciamo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, quindi, diciamo, tutti quei settori dove i ragazzi italiani lavoravano. E la maggior parte era riuscita a rientrare piano piano nel mondo del lavoro e quindi a ricominciare a lavorare e aveva consumato, diciamo, tutti i risparmi che aveva da parte, era riuscito a superare il primo lockdown. Con questo secondo lockdown, con la seconda quarantena, la situazione è molto più grave. Noi abbiamo rilasciato da poco un rapporto, che è il terzo rapporto sul progetto che stiamo portando avanti, che è di assistenza finanziaria, psicologica, anche semplicemente informativa per tutti i ragazzi italiani che sono qua, e diciamo, noi abbiamo riscontrato in questo terzo rapporto che abbiamo pubblicato sul nostro sito che ci sono delle situazioni che sono sempre più difficili, quindi questo è quello che ci preoccupa maggiormente come associazione, come Nomit in questo momento.
Mi fa una gran tristezza questa cosa, perché abbiamo parlato, erano 5 settimane fa che abbiamo parlato con il tuo collega Fabrizio Venturini di questa, sì, cosa, ed eravate indubbiamente in una situazione completamente diversa, cioè ho sentito nella sua voce una cosa molto più positiva, perché pensavamo tutti quanti di aver passato questa fase, e mi dispiace tantissimo che siamo in quest'altra fase ora, invece deve essere peggiorato parecchio, e come hai detto tu starete facendo un sacco di lavoro. Senti, il governo australiano vi sente, oppure avete fatto appelli a loro, a quello che possono fare per aiutare voi come comunità italiana?
Sì, beh, dunque, noi siamo un'associazione comunque molto piccola, cioè, anche se siamo, diciamo, attivi dal 2013, comunque siamo un'associazione molto piccola. Abbiamo fatto gli appelli attraverso, appunto, sia io personalmente scrivendo sul giornale, facendo una valutazione di quella che era la situazione. Noi abbiamo già fatto appello ad aprile, io ho riportato un articolo che abbiamo pubblicato sul blog di Nomit, sul sito di Nomit recentemente, che era un rilancio di un appello che noi avevamo già fatto ad aprile per cercare di sensibilizzare il governo sulla situazione, che è una situazione molto, molto delicata, appunto, di tutte le persone che comunque qui sono dei lavoratori che hanno pagato da sempre le tasse, come è giusto che sia, però appunto non ricevono un aiuto e quindi vengono un po' abbandonati dal governo. E questa è una situazione che non va bene. Noi ci siamo ci siamo schierati molto fortemente per quella che è la nostra portata, diciamo che è abbastanza limitata, non so, però insomma abbiamo cercato comunque di dare un attestato di quello che è il quadro della situazione e di fare delle richieste che non saranno state ascoltate, comunque nemmeno percepite, però insomma ci appelliamo, noi abbiamo fatto un appello tanto alle istituzioni australiane quanto anche alle istituzioni italiane di guardare un po' più da vicino questa situazione e di attivarsi magari un po' più in modo più presente anche a sostegno di chi sta cercando di dare un supporto. A volte basta anche soltanto una piccola dichiarazione pubblica o comunque un sostegno pubblico, non è per forza, insomma, non chiediamo per forza un sostegno finanziario all'istituzione, chiediamo italiane, chiediamo anche un supporto pubblico che ci sia e sarebbe molto molto importante. Ugualmente finora non c'è stato, speriamo che ci sia il più presto possibile.
Ma quante persone si trovano in situazione difficile per adesso? Sono riusciti a ritornare molti in Italia quando si sono aperte le porte per 5 minuti praticamente, o sono rimasti molti bloccati in Australia?
No, guarda, devo dire, Antonella, qui i voli hanno continuato a operare, anche appunto per il coinvolgimento del Ministero degli Esteri e dell'Ambasciata di Canberra, che hanno, insieme ai consolati, soprattutto quello di Melbourne, hanno cercato di portare avanti, di mantenere attivi quei voli che ancora c'erano per l'Europa, quindi fondamentalmente non si sono mai interrotti i contatti tra Melbourne, tra l'Australia in generale e l'Europa passando per Doha, quindi c'è stata sempre la possibilità di viaggiare, quindi tantissimi italiani sono tornati, tantissimi, i giovani italiani sono tornati, sì, la maggior parte credo siano tornati, quindi, però comunque erano in tanti qui in Australia, quindi comunque sono in tanti anche quelli che sono ancora qui, sono rimasti qui e che stiamo cercando appunto di intercettare e di aiutare per quello che noi riusciamo a fare nel Victoria. Non so se sapete, non penso che Fabrizio ve l'abbia raccontato, non mi ricordo se ve l'ha detto l'altra volta, noi abbiamo fatto questa raccolta fondi su sì. Rete Italia a Pasquetta e la comunità italiana ha risposto con grandissima generosità, dimostrando una grande solidarietà e dimostrando di aver capito che la solidarietà è un qualcosa che va che giova a tutti, a chi la riceve e a chi la fa, soprattutto certo. in questo caso, perché permettere alle persone di sopravvivere e quindi in caso che debbano fare il test o che non si sentano bene di rimanere a casa e di non andare a lavorare, magari a fare i fattorini e girare per tutta la città in un momento in cui dovrebbero rimanere a casa, è una cosa che protegge l'intera comunità, non è una cosa soltanto a protezione di queste persone, è un passaggio che la comunità fa a protezione di se stessa in generale, proteggendo gli elementi più vulnerabili. Questa la comunità italiana l'ha capito benissimo, ha dimostrato grandissima intelligenza e grandissima anche senso morale, civico in qualche modo, perché la comunità è un insieme unico, non solo la comunità italiana ma la società in generale è come un organismo unico, quando c'è un elemento di debolezza è un elemento di debolezza che poi rende debole l'intero organismo, quindi questo la comunità italiana l'ha capito, un po' meno l'hanno capito appunto, l'ha capito il governo federale ed è un peccato, nonostante anche i sindacati abbiano l'ECTU, United Workers in Australia abbiano chiesto con forza che si faccia qualcosa anche per i migranti, per i lavoratori temporanei migranti.
Ciò mi fa pensare al futuro e di come sarà difficile per tutti questi business che avevano questi lavoratori italiani, che poi siamo conosciuti come persone che lavorano forti e duro, e avranno tutti questi, cioè avranno questi posti vuoti senza persone che possono lavorare, beh ce ne saranno altri, però un grande gap che ci sarà nel futuro, cioè nei prossimi mesi. Sarà difficile per tutti i business.
Sì, poi al di là di quello che è proprio, diciamo, la componente italiana che lavora all'interno magari di alcuni settori, in generale la cosa che stupisce è che probabilmente ha causato anche la diffusione dei focolai che inizialmente a Melbourne erano abbastanza contenuti anche in queste settimane, però ha causato la diffusione dei focolai. È il fatto che appunto non ci sia stato questo sostegno per i lavoratori casual e i migranti temporanei in generale, che lavorano in settori che sono considerati poi effettivamente essenziali, perché tra questi settori ci sono, oltre a quello appunto della ristorazione, che ha continuato a lavorare tramite il takeaway, o quello delle pulizie, o altri settori come quello della lavorazione dei cibi, o quelli delle fattorie, o quelli appunto, come dicevamo prima, la gig economy. Cioè tutti questi lavoratori sono considerati lavoratori essenziali, però in questo settore sono ampiamente impiegati appunto con contratti precari, oppure ragazzi che sono appunto lavoratori temporanei. Quindi, non avendo i sussidi, queste persone hanno continuato a lavorare anche se magari non stavano bene, e questo ha causato l'espansione di quei focolai che magari inizialmente erano contenuti, e diciamo le statistiche parlano di un 80% della diffusione dei nuovi casi sul posto di lavoro o relativi appunto a questi lavori qui. Quindi ti fa capire che oltre appunto al fatto che il business debba chiudere ancora una volta, la maggior parte dei business debbano chiudere ancora una volta, cioè è tutto un insieme. La risposta deve sempre tenere in considerazione appunto che la nostra società è un insieme, quindi bisogna stare attenti quando si decidono le politiche di assistenza o comunque le risposte che si danno a situazioni del genere. Sì, questa è la situazione.
Mamma mia, guarda, quando penso a tutto quello che sta succedendo, e poi l'economia australiana rischia anche di una recessione più pesante di quando inizialmente era preventivato, in più la relazione con Cina che sta proprio disintegrando, cioè dà un po' un senso di un momento di pausa e di riflessione. Non sono tempi belli, veramente. Chissà cosa succederà. Tu come vedi quello che succederà? Cioè, loro hanno detto, in Australia hanno detto un lockdown di 5 settimane o 6 settimane, non mi ricordo neanche.
Qui in Victoria, 6, che poi non è tutto il Victoria,
è giusto.
È la Mitch County e l'area metropolitana di Melbourne. In queste 6 settimane.
Wow. Ed è cominciato quando? La settimana
tre
scorsa?
3 settimane fa. No, 3 settimane fa.
Allora siete a metà strada praticamente.
Wow. Sì, più di metà strada.
I casi continuano a salire, come dicevi prima, perciò abbastanza preoccupante.
Sì, diciamo che non si assiste a quella, si sperava dopo 2 settimane, normalmente appunto si dice, sappiamo che il virus ha 14 giorni di incubazione, quindi si pensava che ci potesse essere un calo già dopo 2 settimane di lockdown così stretto, si potesse già vedere un risultato, invece questo risultato non c'è, insomma, non c'è stato. È vero che, come ti dicevo, non c'è stata una crescita esponenziale, c'è una crescita che fluttua su e giù a seconda dei giorni, a seconda dei test, anzi, e anche dei test, del numero di test che ovviamente vengono fatti. Una cosa molto positiva è che a Melbourne sono stati fatti tantissimi test, io non so i dati di ieri e di oggi, però so che sabato sono stati fatti 42.000 test solo a Melbourne, quindi insomma,
wow.
Si sta facendo uno screening quasi completo della popolazione, è il dato più alto di tutta l'Australia, quindi quella è una cosa positiva, perché con quello insomma si capisce, e quello è anche un, fa capire anche perché comunque ci sono dei giorni in cui i picchi salgono certo. molto, perché ovviamente il test fai, se c'è una media di 20.000 test e poi un giorno ne fai 40.000, cioè, si capisce che
certo.
si trovi più casi, insomma.
Si capisce che non stai dicendo come Trump.
No, no.
Non ti preoccupare. No, ho visto che sì, no, ho visto i numeri. E noi in Nuova Zelanda, quando facciamo, quando dicono che abbiamo fatto tanti test, stanno parlando di 2000. Capito? Per noi 2000 sono tanti test. Infatti
sì, c'è una popolazione diversa, insomma.
Sì, sì. Ma poi qua anche stanno cominciando a parlare di fare test in continuazione, anche sì. qua, anche se non si sono effettuati casi da parecchio tempo.
Sì, sì,
cioè
sì.
vogliono controllare tutta la popolazione, vogliono che i medici assistino a fare questi test, perciò continuano a controllare la popolazione per assicurarsi che non sia entrato nessuno. Perciò...
E poi ci sono due tipi di test, no? No, c'è il test del sì. tampone che ti fa capire subito se tu hai in quel momento, diciamo, contratto il virus. Poi c'è un secondo test, che è il test sierologico, che è quello che stiamo cercando anche di fare in Italia, per testare la maggior parte della popolazione, perché il test sierologico ti dice se hai avuto il virus. Quindi col test sierologico si può capire anche chi magari ha avuto il virus ma non ha avuto sintomi, oppure ha avuto sintomi lievi, però magari è portatore. Quindi quello è un altro tipo di test che di solito appunto in Italia hanno iniziato a fare passata l'ondata, quella più grande.
E tu in Italia di dove sei originalmente?
Io sono di Roma.
Ah, ok, pensavo che eri di Roma. E tutti i tuoi stanno a posto?
Sì, ti ringrazio, sì, la mia famiglia sta bene. Grazie.
Ah, meno male, te lo dovevo chiedere all'inizio, comunque una volta che lo conoscere poi lo puoi dire. Sono contenta.
No, sì, anche in Italia, insomma, la situazione è stata diversa. A Roma sì, ci sono stati molti casi, però non è stata una delle città più colpite, come magari sapete, insomma. L'Italia si è divisa a metà, il nord è stato molto molto colpito, in particolare la Lombardia, ovviamente la Bergamasca e l'Lodigiano, la zona di Milano, poi molto molto colpito, soprattutto all'inizio è stato il Veneto, è stato colpito il Piemonte, la Liguria, tanto anche l'Emilia Romagna, però insomma la situazione più grave è stata quella in Lombardia. Poi al centro e al sud è stato più contenuta. L'espansione del virus, quindi è diverso un po', l'espansione che c'è stata in Italia è diversa da zona a zona.
Wow, ok, sono tempi super interessanti, mi sa che ci dobbiamo tenere in contatto in modo di vedere come siamo messi in 3-4 settimane, perché quando il vostro lockdown è finito spero che le cose si calmino e siano un poco più come sono qui in Nuova Zelanda per ora.
Con molto piacere, Carla, sì. Con molto piacere parlare con voi e anche insomma entrare in contatto con la comunità italiana della Nuova Zelanda.
Siamo piccoli però siamo forti, dai.
Esatto.
Secondo me anche in questi momenti, come dicevi prima, è importante che le comunità attraverso il mondo si mantengano il contatto un po', sì, per aiutarsi, perché poi siamo tutti un po' avanti e un po' indietro, perciò...
Ok, allora senti Luca, sei stato fantastico, ti ringraziamo tantissimo, siamo state proprio fortunate di aver potuto scambiare due parole con te, metteremo anche un link su degli articoli che scrivi tu sul Globo e La Fiamma, cioè sappiamo che è uno, ti ringraziamo tantissimo e speriamo di riparlarci fra un po', in modo che vediamo come siamo messi tutti. Per ora stai bene e baci a tutti voi in Melbourne, spero che il vostro lockdown non è troppo duro, leggi tanto, baci, abbracci e
scrivi, continui a scrivere,
scrivi e leggi.
Grazie a voi per l'ospitalità e un saluto a tutti i vostri ascoltatori e alla comunità italiana della Nuova Zelanda, che la sentiamo vicina.
Grazie anche noi a voi, un bacio forte, ciao Luca,
ciao Luca, ciao
ciao ciao, ciao.
Onda Azzurra, ogni domenica alle 11.20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/Onda Azzurra.